Che il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuol cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito il sogno, poi si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Siamo nella ottava del Santo Natale, questi giorni che per la Chiesa sono un unico giorno di gioia, di esultanza, perché il Salvatore è nato, e proprio quasi al centro di questa ottava la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Qualcuno è tentato, quando considera questa santa famiglia, di liquidare un po' la famiglia di Gesù, quasi a significare: beh sì, beati loro perché ci riescono, noi invece povera gente siamo delle povere famiglie che non faremo e non riusciremo a cavare un ragno dal buco. Ma probabilmente questo denota una scarsa conoscenza della parola di Dio, questa parola che risponde sistematicamente alla crisi della famiglia, quella crisi che tante volte noi dobbiamo in qualche modo fare o subire e che non sappiamo come rispondere, né da cristiani né da persone che temono il Signore. Nella Santa Scrittura, le prime tre pagine del libro della Genesi parlano della famiglia e ne parlano in una maniera eccezionalmente bella. Se noi andiamo un pochettino a studiare questi primi tre capitoli, la creazione del mondo, la creazione dell'uomo e della donna, la creazione purtroppo di un mondo di peccato, vediamo che questi tre capitoli sono stati redatti nel 450 prima della nascita di Gesù, quando la famiglia era molto peggio delle nostre famiglie odierne. Quasi non esisteva più se non per far nascere bimbi da una parte o dall'altra in quella che viene chiamata nell'Ottocento libero amore. E la famiglia da parte di Dio, di Yahweh, è colta in una maniera estremamente forte, perché di fronte a questa situazione di 2450 anni fa, così in crisi, l'autore divinamente ispirato, che è un autore probabilmente sacerdotale, cosa dice? Risponde con un'affermazione molto forte: alle origini non era così. E Gesù riprenderà questo discorso quando dovrà rispondere ai Sadducei. Agli origini non era così. Per la durezza del vostro cuore, il Signore ha permesso che la legge di Mosè parlasse in modo diverso e ammettesse in casi eccezionali l'adulterio. Ma all'inizio non era così, è l'anarchè. Di che cosa si tratta del libro della Genesi? Nel primo capitolo Dio crea l'universo. Al culmine dell'universo, del settimo giorno, Dio crea l'uomo e la donna a immagine e somiglianza sua. E il termine usato nella traduzione greca è eikon, nella icona viva sua. Per cui non è l'uomo soltanto fatto a icona di Dio, la donna fatta a icona di Dio, ma è l'amore tra l'uomo e la donna e i figli che diventa l'icona vivente di Yahweh. Ed è questo al vertice della creazione. Per cui la famiglia all'inizio era pensata, progettata e realizzata da Yahweh al vertice della creazione. Il top dei top nell'amore. Neanche l'amore tra un papà e un bambino, il proprio figlio, o tra una mamma e un bambino, proprio figlio, è così grande. L'amore matrimoniale, familiare, coniugale, è un amore ben più forte, ben più saldo, è il massimo d'amore umano immaginabile, anche da parte di Dio. Questo è il primo capitolo. Ma poi c'è ancora un secondo capitolo che parla della creazione dell'uomo e della donna. Quando l'uomo e la donna diventano l'uno per l'altro, perché l'uno e l'altro diversamente si sentono soli. Sentite quale attualità questo grande motivo della famiglia, la solitudine. Questa solitudine che è uno dei peccati originali del nostro mondo contemporaneo, della nostra società. Soli i giovani, perché non sanno più cosa fare, dove andare, per provare un'esperienza nuova, che cosa inventare. Sono soli i quarantenni, che tante volte purtroppo, attraverso il lavoro matto e indefesso, non capiscono più il senso e il valore della famiglia. Sono soli gli anziani perché ormai nessuno li vuole più alla porta. E invece, nel capitolo secondo della Genesi, l'uomo e la donna, l'uno riconosce l'altro e viceversa, sì, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Ed è questo che allora fa la diversità qualitativa della famiglia. poi c'è anche il mondo purtroppo del peccato, quel mondo nel quale una persona, o uomo o donna o marito o moglie o figlio, spacca la famiglia perché pensa anzitutto, prima di tutto, soprattutto a se stesso. E allora i motivi di frizione, che diventano anche delle sciocchezze, dei castelli di carta. Questa è la prospettiva iniziale. Poi c'è la prospettiva di questa santa famiglia che Gesù ha scelto. Il Messia, venendo sulla faccia di questa terra, ritorna alle origini, ritorna a Genesi 1 e 2, ritorna a cogliere il valore fondamentale della famiglia. A quali condizioni? Non con una nostalgia di passato, ma soprattutto con una obbedienza di fede, al punto che San Paolo dirà: mogli, siate sottomessi ai mariti, mariti amate le vostre mogli, figli, non che non siano in qualche modo esasperati da una educazione troppo rigida. E poi è Giuseppe, Maria e Gesù, che hanno delle esperienze dolorosissime dall'inizio della loro esistenza familiare. Noi che invece siamo abituati un po' ad una oleografia romantica, quando parliamo e viviamo e vediamo raffigurazioni sulla Santa Famiglia. E invece no. La Santa Famiglia ha dovuto soffrire l'insoffribile proprio dall'inizio fino alla morte in croce di Gesù. E qui c'è Papa Paolo VI, questo Papa che purtroppo è vissuto poco nella vita della Chiesa a Roma e della Chiesa Cattolica, ma che ha una pagina splendida sulla Santa Famiglia. Sapete cosa esalta Papa Paolo VI della famiglia? Tre cose. La prima, lo stupore, la meraviglia del silenzio di Nazareth. Quello stupore, quella meraviglia che gli fa sì che tutti e tre siano reciprocamente sottomessi l'uno all'altra o agli altri. Il silenzio di Nazareth che è fatto di grande comprensione. Gesù che sta sottomesso a Giuseppe e a Maria, Maria che rimprovera Gesù, ma nello stesso tempo sta sottomessa a Giuseppe. E Giuseppe che senza dire una parola si lascia condurre, sottomesso, da ben tre sogni in questo brano del Vangelo di Matteo, tre sogni per essere sottomesso alla volontà diretta, diremo noi, di Dio. Oggi come sono le nostre famiglie? Quale tipo di silenzio appare nelle nostre famiglie? Entriamo in casa, dobbiamo necessariamente accendere una televisione o un qualsiasi computer o un qualsiasi mezzo per poter in qualche modo evadere dalla famiglia. Abbiamo un po' di ferie e dobbiamo andare via con chilometri e chilometri di distanza a divertirci da una parte o dall'altra. Abbiamo un po' di tempo alla sera da dedicare dopo il lavoro alle nostre famiglie, ci ritiriamo parecchie volte a giocare, o meglio a lavorare, diciamo noi, al computer. Con i bambini, con i nostri figli, con la nostra sposa, con il nostro sposo, quanto tempo rimaniamo con loro? per stare con loro insieme, ma soprattutto volentieri. Noi invece cerchiamo di chiudere più presto che possiamo la porta del nostro appartamento e andare per altre mete. Poi c'è l'esaltazione del lavoro di Nazareth, di Papa Paolo VI. Quel lavoro che ormai è venuto a mancare nel nostro mondo, nella nostra vita occidentale soprattutto, ma anche nel mondo intero. Quanti vengono dalle nostre parti e chiedono di poter lavorare? Tu non hai qualcosa da farmi fare? E questo lavoro che in pratica quasi è saltato per il 70-80%, ma la famiglia cosa fa? Resiste addirittura, ha questa capacità di resistere addirittura a un lavoro che manca, per cui diventa una specie di sistema equilibrante di una società in cui questo lavoro dovrebbe esserci e la famiglia che riesce a fare sacrifici mortali per poter mantenere i genitori, i nonni, i figli mantenuti o i nipoti dai nonni, e la famiglia si allarga perché eravamo abituati a una famiglia monocellulare in cui un bambino, due bambini e tutto si doveva esaurire. Fortuna che ci sono i nonni dalle nostre parti, che non solo provvedono tante volte a dare un aiuto concreto, economico alla famiglia dei loro figli, ma soprattutto riescono a stare con i loro nipoti e a infondere ai loro nipoti una proposta di educazione e umana e cristiana come Dio comanda. E l'altro grande valore, il più grande, dice Papa Paolo VI, è l'amore. L'amore che regna nella famiglia, l'amore che regna nella famiglia allargata, con i genitori, zii, le zie, eccetera, e i figli, le nuove generazioni. Questo amore che forse avevamo dimenticato, perché tutti assetati e affamati di guadagno, di soldi, di non ce la faccio più a prendermi pantaloni o che so io, il maglione firmato e strafirmato. Non abbiamo più il senso dei valori perché abbiamo perso che cosa? Il senso dell'amore, dice testualmente Papa Paolo VI. Ed allora siamo chiamati a recuperare nella sobrietà questo valore forte che la famiglia da circa, quando è nato l'uomo e la donna, trasmettono di generazione in generazione. Un amore di dono, un amore di servizio, un amore completo. E quando questo amore non è completo entra immediatamente in crisi. Che il Signore allora doni a noi questa gioia di fare sì che la famiglia sia la pace di Cristo che regna nei nostri cuori e la parola di Cristo abiti tra di noi, soprattutto nella famiglia, nella sua ricchezza d'amore, di salvezza e di perdono.